Va ora in onda Pop Economia.
Radio Libertà, la linea va subito ad Alessandra Mori e ai suoi ospiti.
Caro Giulio Cesare, tu ami la verità?
Certo.
E allora, se volete sapere tutta la verità, nient'altro che la verità, collegatevi con noi qui su Radio Libertà e con me e con i miei graditissimi ospiti a Pop Economia Rumore. Siamo in onda, potete vederci su tutti i device. Alle 16:20 precise apriremo le linee per tutti i vostri quesiti, le vostre domande, per parlare con voi, per ascoltare le vostre belle voci. Giulio Cesare, ripeti l'ormai famosissimo numero per le telefonate, grazie.
02 9294 7222, ma potete fin d'ora mandare messaggi via WhatsApp al 340 670 9659.
E allora collegatevi, messaggiateci, parlate con noi, perché vi ho apparecchiato una puntata molto intensa tutta sulla pop economia e sull'economia reale. E arrivò il giorno della verità, tanto tuonò che arrivò la verità, tanto tuonò che piove. Il super bonus è stato, udite udite, un mostro nato male. Beh, certo, se è un mostro è chiaro che è nato male fin dall'inizio. Le parole sono del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che dice: beh, le responsabilità sono diffuse, abbiamo cercato di limitare i danni in tanto tempo al lavoro, forse non qualcuno o taluni non hanno ben capito dove si poteva arrivare, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, la cessione del credito. E mi verrebbe da dire, come i puffi, noi l'avevamo detto da tanto tempo che lo andiamo dicendo, non è vero forse, caro professor Gualtieri? Come sta? Ben ritrovato.
Buonasera Alessandra, tutti i nostri ascoltatori. Tutto bene, stiamo benissimo, grazie.
È arrivato il giorno della verità. Ecco, adesso veniamo a commentarlo insieme. Noi l'avevamo detto, vero professor Rovetti, tributarista dell'Università di Torino? Ben rivisto.
Buongiorno a tutti, l'avevamo detto.
E allora, che cosa succede adesso? Che cosa succede? La strada, il sentiero ovviamente è sempre più stretto. Poi c'è anche la mannaia, l'ammonimento, il monito, chiamatelo come vi pare, dell'Istat di qualche giorno fa. In Italia il deficit pubblico è al 7,4%, maglia nera d'Europa, siamo colpa, indovinate di chi? Del super bonus. E che si fa, professor Gualtieri? Perché il ministro Giorgetti qualche proposta l'ha fatta, una in particolare, 7 giorni fa ha detto, fosse per me, 10 anni per detrarre i crediti, così il debito pubblico, e quando dico debito, lei la vedo che già si scalda, scaldiamo i motori. Giulio Cesare ci fa vedere la nostra The Economy TV, velocissimo, il contatore, debito che ha, se il professor Gualtieri ce lo vuole leggere, perché lascio a lei l'onore.
Vada. Però per il momento non lo vedo inquadrato.
Cosa, il contatore?
Sì, non c'è
il contatore.
No, c'è, tu devi andare un pochino più giù, scorri, contatore sta più giù.
Comunque ce l'ho io il dato, vai. Se volete ve lo leggo.
Beh certo, ce l'ha lei, eccolo qua.
Abbiamo sfondato quota 2.900 miliardi, siamo precisamente a 2.900 miliardi, 495 milioni e rotti. Si avvicina allo spauracchio della soglia psicologica dei 3.000 miliardi che temo sarà raggiunta entro quest'anno o nei primi mesi del prossimo
anno.
Ecco,
professore Alessandro, io ho scorso fino in basso, forse proprio per esorcizzare lo spauracchio di questa cifra mostruosa l'hanno tolto.
Strano. Comunque il contatore è lì più giù. Comunque puoi togliere Giulio Cesare, chi volesse consultare la nostra The Economy TV, tante notizie, la GeoTweet, tutte le notizie sull'economia che verrà, vedetela, Big Economy, Big Culture. Allora, professore, 10 anni per detrarre, dicevo, i crediti. Così, dice il ministro Giorgetti, il debito pubblico resterebbe sotto il 140%. Può essere una soluzione? Sì? No? Come la vede?
Allora, è necessario un inquadramento per spiegare ai nostri ascoltatori qual è la situazione che si è creata adesso. Per capire come contabilizzare gli effetti sui conti pubblici del super bonus è stata fatta, direi 18 mesi fa, una task force fatta da Eurostat, tutti gli istituti di statistica nazionali, compreso l'Istat, e la Commissione europea, perché il provvedimento è talmente un mostro che non si sapeva come registrare, come contabilizzare gli effetti del mostro nella contabilità nazionale, perché un caso simile non si era mai verificato nella storia dell'Unione Europea, dove pur siamo 27 paesi. Questo perché? Perché come poi ci ha spiegato l'altra volta il professor Rovetti, magari spiegherà molto meglio di me, si è creato questo mostro per cui si è trasformato una detrazione fiscale in un credito che si può cedere. Comunque, che cosa dice la task force? Eurostat, tutti gli istituti statistici nazionali e Commissione europea. Il superbonus va contabilizzato in questa maniera. Appena il credito viene ceduto, va immediatamente contabilizzato come deficit, cioè come una parte di uscita pubblica che non è coperta dalle entrate. E quindi ma appena emerge la gestione del credito che viene caricata sulla piattaforma, questo va contabilizzato come deficit. Questo deficit diventa debito man mano che chi ha acquistato il credito lo scomputa dalle proprie imposte, perché questo vuol dire che lo Stato avrà meno incassi e quindi farà meno debito. Conclusione: il deficit, cioè la quantità di spesa pubblica non coperta dalle entrate, si contabilizza immediatamente. L'aspetto finanziario, cioè come io vado a coprire questo deficit, si manifesterà man mano che i singoli acquirenti del credito pagheranno meno imposte. Che cosa dice il ministro Giorgetti? Il ministro Giorgetti dice: se io queste imposte, questo diciamo ammortamento del debito, chiamiamolo così, come se fosse un mutuo, lo spalmo in 10 anni, quindi spalmo in 10 anni la manifestazione sul debito di questo mio deficit, è chiaro che ho un impatto anno per anno inferiore, quindi nel frattempo il PIL aumenta, cresce e quindi si evita il picco del debito pubblico.
Quindi per evitare il picco potrebbe essere una strada buona?
Guarda, è un po' come se uno ha un mutuo di 100.000 euro in 5 anni e dice: guarda, invece di 5 anni lo pago in 10. Il debito sempre 100.000 euro.
Sempre quello è, però è più leggero il fardello.
Un aspetto finanziario, una manifestazione finanziaria più diluita nel tempo. Questo io credo che certamente possa essere una buona strada per tenere sotto controllo, da un punto di vista nominale, il rapporto debito-PIL. Non sposta niente sul deficit, perché noi sappiamo che tra qualche settimana o qualche mese l'Italia sarà soggetta a una procedura di infrazione per deficit eccessivo, perché siamo al 7,4% con un limite del 3%, perché è il deficit che crea il debito. La proposta di Giorgetti, che credo sia una proposta intelligente, è: dacci il tempo di spalmare questo incremento del debito in più anni, così ho una rata, come se fosse un mutuo, ho una rata inferiore e il mio reddito aumentando, il mio PIL aumentando, mi consente di tenere sotto controllo questa manifestazione. Chiaro. Però ciò non toglie che avere 100.000 euro di debiti e pagarli in 5 anni o in 10 anni, per i nostri ascoltatori sanno benissimo che il debito rimane sempre quello, ovviamente hai una rata più leggera.
Perfetto. Professor Rovetti, mi pare di capire, dacci il tempo per spalmare il nostro debito quotidiano, sintesi ironica da titolo. Lei che pensa, può essere la strada giusta? Il debito, il professor Gualtieri ce lo ha spiegato, non c'è via, sempre quello rimane fiscalmente, per non prendere, diciamo, altri fiaschi, ne abbiamo presi tanti e poi andiamo sul fisco.
Fiscalmente si mette il piede su una saponetta, perché bisogna andare a spiegare a tutti coloro che hanno fatto i loro conti giusti, sbagliati, eticamente condivisibili o meno, non mi importa, che hanno fatto i loro conti pensando di recuperare il loro credito in 5 anni, adesso si va loro dicendo: caro amico, cara amica, non li recuperi in 5, ma li recuperi in 10. Si lede quello che è il principio del legittimo affidamento. Nessuno può cambiare le carte, le regole di un gioco mentre il gioco è in corso. Si ferma il gioco, si apre un altro tavolo di gioco e si dice che su quell'altro tavolo le regole funzionano diversamente, ma fino a che il gioco è in corso, le regole non possono essere cambiate da una parte, pena un fiume di ricorsi che probabilmente pioverebbero addosso all'amministrazione finanziaria. È il piede sulla saponetta.
quindi scivolosissimo, eh? E oggi anche giorno di CDM, lo leggiamo.
Scusa Alessandra, posso,
certo,
posso chiosare, certo, le parole
sacrosante, chiosiamo,
del professor Rovetti? Il punto è che la frittata è fatta, il latte è già uscito dal contenitore, quindi rimetterlo
dentro. Sono due anni che lo diciamo, professore, due anni, chissà, magari ci hanno anche ascoltato qualche volta.
Se posso concludere sul punto,
certo,
al di là della mostruosità di aver immaginato un incentivo superiore alla spesa, cosa che non si è mai vista nella storia dell'umanità, che spendo 10 è un incentivo di 110, i due errori fondamentali di questa misura sono stati: uno, quello di non aver previsto un tetto di spesa. Quindi io dico, voglio fare questa misura, do un tetto di 10 miliardi, 20 miliardi, 30 miliardi, una cifra qualunque, stabilita ex ante, finito quel budget, è finita la possibilità di fare questa operazione. Finito quello, perché altrimenti se io faccio una misura che non ha un limite, non ha un budget, scopro, attenzione, prendiamo gli ultimi mesi, che da ottobre, quando è stata fatta la NADEF, a marzo, cioè in 5-6 mesi di differenza, sono emersi 70 miliardi in più di debito, di deficit derivante dal super bonus. È una sorpresa, e già eravamo già a 150, siamo arrivati a 220. Cioè, non è possibile immaginare una misura senza che abbia un budget, un limite. Primo punto. Secondo punto, la misura è stata, diciamo, che è consistita in questa mostruosità giuridica di trasformare una detrazione in un credito, è stata concessa erga omnes. Io ho l'ufficio in una zona centralissima di Milano, posso anche dire perfettamente la via Vivaio, case da 15.000, 16.000, 18.000 euro al metro quadrato, ho davanti a me le impalcature con scritte in bella evidenza super bonus 110,
vero,
cioè è stata data questa facoltà, questo a vantaggio
tutti,
anche a chi non ne aveva bisogno,
soprattutto
anche chi non ne aveva bisogno.
Ed ecco l'errore, l'abbiamo detto molte volte qui, molte volte, e adesso il mostro è venuto fuori tutto insieme. Professor Rovetti, dicevo, oggi CDM, decreto legislativo attuativo della delega fiscale, tutti, diciamo, ancora nulla di definito e definitivo, diciamo, è un pochino, siamo tutto in embrione, no? È tutto così, però i provvedimenti, tra i provvedimenti c'è un premio, lo voglio dire, di produttività ai redditi agrari, e quello che, di cui si parla in queste ore, è un bonus tredicesima per i redditi più bassi. Diciamo che con questo CDM, con questo decreto legislativo, siamo un po', si prende forma quella delega fiscale della quale noi abbiamo tanto parlato. A che punto siamo? Possiamo ben sperare? Ecco, una battuta su questo e poi passiamo sui temi più pratici, più diciamo sostanziosi.
La delega fiscale sta procedendo molto più che speditamente, questo non è il primo decreto legislativo, ne sono già andati in gazzetta molti e hanno già riguardato moltissima materia tributaria. Ce ne sono alcuni che stanno solo aspettando di essere pubblicati in gazzetta, sono già stati approvati dal Consiglio dei Ministri, a differenza di questo che deve ancora essere approvato dal Consiglio dei Ministri. E i temi toccati sono tantissimi, ma proprio tantissimi. Se poi vogliamo dedicare una puntata apposta alla riforma ne possiamo parlare, anche se mi rendo conto essere dei tecnicismi parecchio noiosi. Ma sul punto, oggi che cosa andiamo a dire? Ma oggi non si sa molto di quello che andrà in Consiglio dei Ministri, perché lo stesso vice ministro Leo ha mantenuto molto riservo sui testi che erano in circolazione, apocrifi, vogliamo definirli così, e quindi non si sa molto. Si sa, si dovrebbe sapere, che dovrebbero essere stanziati questi 80 euro a titolo di super tredicesima per i pensionati che avranno meno di 15.000 euro di reddito. Si sa che i lavoratori autonomi, quindi i liberi professionisti, dovrebbero in qualche modo trovare agevolazione nei fenomeni di concentrazione delle loro attività. Cioè il vice ministro Leo ha detto, tra l'altro lo ha detto nella mia città poco tempo fa, ha detto così come per le imprese che si concentrano non sono previsti aggravi tributari, così come per i professionisti che si concentrano, che fanno unione, devono essere previste le stesse modalità snelle di consolidamento delle loro attività. E poi ci aspettiamo una serie di altri provvedimenti sui redditi agrari che dovranno essere rimodernati, perché sono stati scritti nel 1973, anche se sono stati rinfrescati nel 1986, Ecco, siamo sempre a che fare con un'auto che ha 50 anni, per cui non si può più continuare a ripararla, a farci manutenzione ordinaria, va sostituita. E quindi il Consiglio dei Ministri di oggi approverà un altro dei tanti tasselli che la riforma porta con sé.
Bene, e allora abbiamo una telefonata, stiamo aprendo le linee, Giulio Cesare, c'è la nostra sicuramente.
Sì, ti ho passato
una...
anche due messaggi.
Ecco, adesso li leggiamo. Lisetta, la signora Lisetta, che sì, non ci abbandona mai, io sono molto contenta. Signora carissima, come stai? Un po' che non la sento, eh?
In eminenza, come diceva un certo personaggio. Allora, io volevo parlare un po' di
economia. Andiamo con il suo editoriale, breve, ecco, perché ecco, già siamo
allora,
ai 20,
secondo
vada
me,
pure.
Secondo me, i tassi scenderanno e si tornerà a investire, cioè... l'alimentare, la farmaceutica e robotica, mi sembra, umanoide, tra i settori più promettenti. Bisognerebbe, a questo punto, riportare equilibrio e dignità nel mondo del lavoro. Cioè, ci sono tante professioni, mi sembra, che ritenute minore, che hanno invece un'enorme rilevanza nello sviluppo del valore aggiunto del sistema economico e sociale del suo complesso. È importante, secondo me, offrire formazione anche a tutte quelle persone che non hanno più le abilità per sostenere la transizione digitale, magari traghettandole verso altri settori, dove sono più importanti capacità artigiane, manuali e artistiche, i caregiver.
Ecco, grazie allora, signora Lisetta. Lei anche l'altra volta fece un passaggio, professor Gualtieri, sulla formazione, no? Non l'abbiamo detto tante volte, la formazione è uno dei tasti dolenti del nostro paese, perché non si investe in formazione e quindi ecco che poi succedono le cose non belle che succedono. Che dice? Quanto ci vorrebbe per investire in formazione? Ma se siamo così indebitati, come facciamo?
Ecco, ricordo brevemente che noi investiamo per tutta la scuola, dalla scuola materna all'università, meno di quanto spendiamo per interessi sul famigerato debito pubblico. Quindi questo ci dà la dimensione di come è sottodimensionata, appunto, scusate il gioco di parole, la spesa per istruzione. Eppure, solo partendo dall'istruzione, si può nel medio periodo invertire il declino del paese. Perché noi non possiamo pensare di competere con economie emergenti dei paesi asiatici, paesi che hanno una demografia totalmente diversa dalla nostra, quindi in crescita, sotto il profilo delle produzioni a scarso valore aggiunto. Noi possiamo eccellere ed eccelliamo nelle produzioni ad altissimo valore aggiunto, a cominciare dalla moda, dal design, dalla tecnologia, dalla meccanica. Se noi non investiamo in istruzione, non saremo mai in grado di invertire il declino del paese. Chioso dicendo che se immaginiamo di invertire il declino del paese, il declino industriale del paese, facendo venire qui i cinesi ad assemblare le auto progettate e ingegnerizzate in Cina, siamo esattamente sul territorio sbagliato. Noi dobbiamo in Italia progettare e ingegnerizzare le auto, poi dove vengono assemblate, in Polonia, in Marocco, non mi interessa, perché il valore aggiunto sta nella progettazione, nella tecnologia, non sta nel fatto di mettere assieme i copertoni con...
Ecco, qualche messaggio che leggo, allora, ci viene chiesto, dice la signora Rosanna, un'altra signora, un'altra donna, ci viene chiesto di fare sacrifici, di lavorare, mettere su famiglia, i pochi fortunati che ci riescono poi devono temere di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Il governo in merito che dice, la Meloni ha fortemente voluto il Ministero della Famiglia, che dice, che si dice in merito? Ecco, questo è anche un altro tema.
Allora, non bisogna avere paura.
Andiamo.
Sì, no, non bisogna temere il progresso tecnologico. Il progresso tecnologico va cavalcato, non va temuto. C'è l'intelligenza artificiale, dobbiamo trovare il modo per sfruttare questa innovazione tecnologica e creare sempre ricchezza con maggior valore aggiunto. Ricordo banalmente il terrore che c'era quando si affermò l'uso dei computer, perché si capì rapidamente che le dattilografe sarebbero state destinate a scomparire. Esatto. E poi abbiamo creato molto più ricchezza, abbiamo creato molto più posti di lavoro. Questo è quello che è sempre successo nella storia dell'umanità. Ogni invenzione tecnologica ha creato più posti di lavoro e più ricchezza di quanto ne ha distrutta.
Vede quanti messaggi
certo, che... se pensiamo che ancora scusa, se pensiamo ancora che possa esistere, diciamo, il produttore di macchine da scrivere, allora siamo completamente fuori.
Dice un altro signore, Ferdinando da Verona: che strano questo paese, per una sicurezza nazionale sanitaria si impone il vaccino, mentre per la sicurezza economica nazionale si ha paura di fare dei vari ricorsi. Che paese di laureati, Ferdinando da Verona. Vedi, quando ci sono i temi economici dell'economia reale ci si scatena. Professor Vetti, che ha da dire in merito?
Vorrei contro chiosare, se mi ha consentito, così sembriamo...
Oggi è tutta una chiosare.
Sì, così sembriamo
due vecchie comari che
balbettano su temi di
attualità. Andiamo, forza!
Sulla formazione, il fisco sta sbagliando. Il fisco sta sbagliando clamorosamente, perché sono concesse grosse guarentigie, grosse agevolazioni sulla formazione, guarda caso, senza controlli. Ovvio che i numeri di cui stiamo parlando non sono numeri come quelli del superbonus, ma il principio è lo stesso. Io ho visto con i miei occhi rendicontazioni su attività asseritamente, presuntivamente formative in azienda che gridano vendetta. Imprese che con la formazione 4.0, con la tecnologizzazione dei processi, non avevano niente a che fare, dichiarare al fisco di aver speso somme per la formazione che equivalgono a 5 mesi di lavoro dei dipendenti, cioè per un tempo per cui i dipendenti, per seguire quella formazione, avrebbero dovuto stare senza lavorare 5 mesi. Eppure non sono ancora partiti i controlli, si stanno iniziando a vedere. Ma oramai anche lì la frittata sarà fatta, i furbetti avranno approfittato anche di questa cosa, cioè è il segno che in Italia non esiste la capacità di prevedere le conseguenze di un fatto di politica economica. Prima il professor Gualtieri diceva non si è messo un tetto alla spesa per il superbonus. Si può aggiungere adesso che non sono state previste procedure di accesso monitorate, controllate, presidiate a questo tipo di agevolazione, quindi anche la formazione, sulla cui utilità convengo al 1000 per 1000 con il professor Gualtieri, non ci sono procedure che permettano di dire le imprese che accedono ai benefici sono le imprese meritevoli di quei benefici. Scopriremo tra qualche mese, e sono pronto a scommettere un caffè, che anche sotto il profilo dei contributi, dei bonus formazione, ci sarà qualche scandaletto sull'utilizzo improprio di questi benefici.
Un altro scandalo, scandaletto, non lo so se lo possiamo tollerare, perché questo è tutto un crocevia di scandali, caro professor Lovetti, ma l'economia è donna, e quando si scatenano delle donne io sono contentissima. La signora Laura da Torino ci scrive: d'accordo con il professor Gualtieri, anni fa usavamo gli SMS, adesso i WhatsApp. Darwin aveva ragione, chi non si evolve si estingue, perché l'economia è donna. Ma quanto è donna l'economia, professor Gualtieri? Parlammo tempo fa del premio Nobel all'economia, che è di una lady, di una signora. Lei, che voi che insegnate, insomma, siete professore all'Università di Torino, le donne sono più brave degli uomini? Questa è una domanda proprio fuori corso, diciamo, fuori il corso canonico istituzionale. Quanto sono più brave le donne?
Scusa, Alessandra.
Quanto le donne si appassionano all'economia? Prego.
Scusa, Alessandra, solo per dire che il decreto fisco è stato rinviato in CDM la prossima settimana.
Eccolo, bravissimo professor Rovetti, quindi è tutto.
Siamo sempre sulla notizia.
Siamo sempre, noi dobbiamo sempre essere sulla notizia. Questa è la trasmissione radio-televisiva, è questo. Più la vostra competenza, il cerchio si chiude. Professor Gualtieri, allora?
In sintesi, le donne sono generalmente più istruite, più portate all'approfondimento di quanto non lo siano gli uomini. Purtroppo poi, come è dimostrato in maniera insuperabile dalle serie storiche, cioè, per quanto riguarda l'Italia dall'Istat, ma è un fenomeno abbastanza diffuso nelle economie occidentali, la progressione della carriera delle donne sotto il profilo economico, sotto il profilo delle responsabilità, subisce un drastico rallentamento con la nascita del primo figlio e poi riprende dopo che sostanzialmente è finita l'età fertile per le donne. Quindi, certamente, alla tua domanda, sono più brave le donne? Sì. Si rispecchia nel mondo del lavoro, inizialmente sì, poi c'è uno stop bruschissimo, bruttissimo, e poi si riprende, quindi sostanzialmente no.
Colpa di chi, professore? Colpa delle donne, che devono fare tante cose, devono coprire più ambiti, anche quello familiare, quello e dell'accudimento, ovviamente dei figli, perché poi si sa che aspetta sempre le donne, o forse non investiamo anche negli incentivi in questo senso, cioè non si dà a delle donne, alle donne tutte, la possibilità di andare avanti e di promuoversi nella stessa maniera adeguata a quella degli uomini?
Beh, io penso che da un lato bisognerebbe garantire un welfare.
E qui c'è tutto un discorso da fare, ora non abbiamo tempo, ma poi lo facciamo.
Che consenta alle donne di conciliare lavoro e famiglia. Già con lo smart working si sono fatto dei grandissimi passi indietro, passi avanti. Per esperienza mia personale, chi non ha, posso dire che chi non ha alle spalle un welfare familiare, cosa vuol dire? Dei nonni, delle zie, dei parenti, un vicinato particolarmente affettuoso, ha dei grossi problemi a far conciliare alle neomamme lavoro e famiglia. Quindi certamente dobbiamo fare in modo di garantire alle donne questa possibilità di proseguire il lavoro dopo la maternità. Aggiungo che è anche un fatto culturale, e come tutti i fatti culturali, per cui le donne devono occuparsi della prole, le donne devono occuparsi della casa, le donne devono occuparsi dell'assistenza, e sono processi di lungo periodo sul quale però mi sembra che il nostro paese si stia lentamente avviando.
Professor Vetti, perché faceva così con la testa, scuoteva la testa? Questo è un tema che mi è molto caro, poi approfondiamo.
Sono
agguerritissima.
Assentivo e confermavo il fatto che le donne siano migliori degli uomini, non vi è dubbio, tutte le volte nelle quali io...
No, non dicevo questo, dicevo che alle donne vanno consentite pari opportunità, che ai nastri di partenza non ci sono mai, è inutile che ci prendiamo in giro, volevo dire.
Su questo siamo totalmente d'accordo, ti stavo dicendo che tutte le volte nelle quali ho il piacere e l'onore di presiedere la commissione di laurea al corso dell'università qui nella mia città, non perdo occasioni per rimarcare: uno, il gap di numero di laureati tra l'Italia e il resto del mondo; due, il fatto che le laureate in Italia siano percentualmente molto molto più numerose dei laureati. Poi però purtroppo, ma qui sono questioni che involgono la sociologia forse prima ancora che il fisco, poi interviene qualche strano meccanismo, tutto da approfondire, non fa parte delle mie competenze, per cui le donne vengono provvisoriamente tagliate in qualche modo fuori, messe a margine, reso più difficile la possibilità per loro di avere pari dignità, pari possibilità nel mondo del lavoro. Poi, se dobbiamo dire che su questa cosa io non sono d'accordo, cioè nel senso che sono d'accordo a fare tutto quello che serve per promuovere qualunque politica che possa servire a rimuovere questo gap, perché è dimostrato che le menti migliori sono quelle femminili. Direi che non c'è alcun dubbio.
Non c'è alcun dubbio. Allora, l'ultimo messaggio, ma chiedo scusa, mi sa che mi sono persa qualche messaggio, perché oggi ne sono arrivati tanti, quindi poi magari lo riprendiamo nella seconda parte. Adesso li rivedo tutti, quest'ultimo che mi hanno girato. Ma se Ascurati, professor Gualtieri, questo è per lei, la RAI voleva pagare 1.800 euro per un minuto di monologo, al professor Gualtieri quanto dovremmo dare? Questo è un discorso un po' ampio, quanto dovrebbero darci? Un discorso un po' più ampio. Poi se volete approfondiamo, E qui c'è molto da dire, però insomma noi continuiamo imperterriti per dare questo servizio che speriamo essere utile, un servizio prettamente giornalistico. Professor Gualtieri, ci sarà qualche altro messaggio? Vediamo?
Sì, veloce. La mia gratificazione consiste nell'avere la possibilità di diffondere un minimo di conoscenza di cultura economica tra i nostri ascoltatori, il resto non ha per me alcun interesse.
Ah, però c'è pure un altro messaggio per l'Ecco d'Osso, l'ho ripescato perché non sono tutti tenerissimi, e questo è il bello. Giuseppe da Milano, ecco, il professor Gualtieri parla come un libro stampato, professore, esemplare quando parla delle coperture ignorate completamente per il superbonus, e questo dimostra quanto il superbonus sia un tema divisivo, perché ovviamente chi poi si è incanalato in questa pratica, è stato frenato, non per colpa sua, poi ha pagato pegno e ha pagato anche molti soldi, no? Forse credo che questo volesse dire il nostro ascoltatore. Che ne pensa?
È quello che diceva il professor Rovetti prima: non si possono cambiare le regole del gioco mentre
in corsa.
Certo, perché io ho fatto un investimento contando su un contributo dello Stato che adesso poi a catena qualcuno ha comprato un credito pensando di poterselo scontare in 5 anni, adesso invece il credito non si sconta più in 5 anni, ma magari in 10, oppure non viene ceduto. Cioè, una cosa pensata male, nata male, fatta peggio.
Che è poi a partori, è un mostro nato male. D'altra parte, dobbiamo, se non nasce male,
devo dire
è chiaro che
in termini di mostruosità è il reddito di cittadinanza.
E questo l'abbiamo sempre detto, irriformabile. Come... Sono 2 anni, professore, che calchiamo sul reddito di cittadinanza e sul superbonus. Poi, tanto tuono a che piove, il mostro uscì. È una cosa che però mi riservo sempre di approfondire un'ulteriore puntata, le case green. Perché sempre il ministro Giorgetti, che insomma in queste settimane è un pochino su di tono, perché ha detto sì sì, benissimo le case green, ma chi paga? Paga l'Europa? Paga Pantalone, professor Rovetti, come dice lei, chi paga? Lei è d'accordo con le case green?
Assolutamente no. Non sono d'accordo perché non è nient'altro che la versione 2.0 del superbonus. Ovvero, o istituiamo una cabina di regia che sia europea, non sia una cabina di regia nazionale, e facciamo in modo che ogni milionesimo di euro sia canalizzato nel giusto verso, primo. Secondo, garantiamo che non vi sia più l'effetto droga che il 110 ha portato nel mondo dell'imprenditoria e dell'edilizia. Io ricordo solo che tutto quello che è successo ai prezzi dell'edilizia nel periodo superbonus e nel periodo immediatamente successivo, in termini medici si parla di doping, si sarebbe parlato di doping. Ora, il fatto di così, esattamente come viene per il corpo umano, disincentivare l'uso della droga è difficilissimo, per cui riportare i prezzi dell'edilizia ai pre-valori dell'ante-Covid, dell'ante-110, sarà un esercizio di difficoltà abnorme. Le case green rischiano di portare allo stesso identico risultato.
Quindi, stiamo ripetendo, reiterando errori.
Assolutamente, errore, a livello
non si insegna niente, storia non è magistra vite. E avete sentito, tanto per stare sulla notizia, a Torino, voi siete due professori importanti dell'Università di Torino, tensioni al corteo degli studenti, 7 feriti tra gli agenti e 2 tra i manifestanti. Cosa succede a Torino, professori?
Ecco, Alessandra, siamo ben oltre le 16:30, quindi ti chiedo soltanto 30 secondi di stacco, poi ridiamo la parola.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Pronto?
Avvocato.
Mi dica.
C'è bisogno di lei.
Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità.
Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte.
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
C'è bisogno di lei.
Va ora in onda Rumore.
Mi è sembrato di sentire un rumore. E la linea torna subito ad Alessandra Mori.
Allora, a proposito di donne, donne al potere, donne che dirigono, che sono condirettrici in questo caso di giornali e di un'agenzia giornalistica che noi consultiamo sempre, che è la GC News, Agenzia Geopolitica ed Economica. Cara Graziella, Gian Giulio, rieccoci, tu sempre per le news di economia internazionale, ma soprattutto in questo momento di geopolitica. Tanti focus abbiamo fatto con te e continuiamo a farne. Dovrebbe raggiungerci. Ben trovata innanzitutto.
Bentrovati a voi, poi se posso vorrei aggiungere una cosa sulle donne al
lavoro.
Però
ci hanno scollegato i professori che oggi erano in forma, visto, no? Come li ho caricati,
super
ora
in forma.
Eravamo proprio nel clou del dibattito, dimmi, dici.
No, volevo dire che nella nostra agenzia la predominanza è femminile, e sono tutte laureate ovviamente, come dico io, masterizzate, abbiamo anche dei ragazzi, però devo dire che le donne hanno molta più pazienza e, come diceva il professore, approfondiscono di più, quindi dal punto di vista
tantissima
della...
pazienza, ma proprio guarda, te lo posso assicurare, una pazienza enorme, sì, altro che 1800 euro di scurati. Caraga, solo per la pazienza andrebbero dati quelli, ecco, e poi per tutto il resto.
Sì, sono molto più brave, devo dire che io naturalmente, avendo accordi con molte università, accetto volentieri tutti, ma alla fine dei colloqui spesso a vincere sono le donne.
Ecco, vedi come oggi è surriscaldato, perché poi la pop economia, l'economia reale, è quella che surriscalda tutti e tutte noi, perché c'è proprio un sondaggio di oggi della nostra Alessandra Ghisleri, che sempre viene qui con grande piacere, la ospito, davvero bravissima, di Euromedia Research. Il 30% alle urne vanno, parla, si riferisce ovviamente alle elezioni della Basilicata e poi parla anche di quelle europee, pensando però alla pace, ma su, per uno su due le priorità sono altre. Ce l'ha detto molte volte, noi ormai lo sappiamo benissimo, che le priorità per tutte e tutti noi non sono la guerra, che è comunque a due passi da noi, ma che noi sentiamo, avvertiamo come lontana. Le priorità sono quelle proprio dell'economia reale, delle nostre tasche, dei nostri conti, di non riuscire ad arrivare alla fine del mese, del carrello della spesa, dell'ansia per il lavoro che non c'è, che se si trova è un lavoro sconnesso a tempo determinato, cioè tutte le ansie che governano i nostri giorni, sono questi. Ed ecco perché la nostra trasmissione ha questa fortuna, quella di essere, diciamo così, ascoltata e partecipata. E c'è Maurizio che dice: dov'era la Lega quando si emanavano queste leggi? E lo ha detto il ministro Giorgetti, tanti errori sono stati fatti, tante cose non sono state viste in tempo, forse per delle mancanze, lo ha ammesso, no? Lo ha ammesso un po' per tutti, per quanto riguarda per esempio il bonus, il super bonus. Abbiamo finto di non vedere, non abbiamo visto, ci sono stati dei limiti e soprattutto non ci siamo accorti di questa cessione al credito. Insomma, questi sono i temi che sentono, non che appassionino, ma che sentono molto vibranti i nostri ascoltatori, perché sono i temi di tutti noi cittadini, l'economia reale, la vita vera. E a proposito di vita vera, Graziella, a proposito di giovani, di manifestazioni, lo stavo dicendo in chiosa alla prima parte della trasmissione, ci sono stati degli arresti a Torino perché continuano le proteste che sono pro-Palestina, no? Contro, fondamentalmente poi si riverberano contro Israele. E ci sono anche le proteste nelle università, non soltanto qui a Torino, ma nelle università di tutto il mondo. Ecco, questo fenomeno, dacci due o tre notizie aggiornate. Decine di arresti, leggo qui, nelle università USA, addirittura in America, attenzione, in America. Questo è una notizia, questa, che dovrebbe farci riflettere, perché non si tratta di un altro paese, ma si tratta dell'America, no? Che è a spada tratta con Israele, per la protesta pro-Gaza. Che cosa sta succedendo?
Andiamo un po', diciamo che innanzitutto diciamo che si tratta della Columbus University, un'università un po' particolare, perché è un'università molto accogliente e inclusiva, e quindi chiaramente il sentimento palestinese è molto sentito. Diciamo anche che, come abbiamo spiegato più volte in questa trasmissione, anche la comunicazione palestinese è molto più accattivante di quella israeliana. Naturalmente sono sottosopra anche le università a Los Angeles, è stata contestata Ursula von der Leyen, è stato contestato il segretario di Stato Austin, sempre da attivisti pro-Palestina, anche perché in questi giorni proprio Hamas ha mandato online tutte le foto dei cosiddetti cimiteri di massa di Gaza, perché man mano che si scava sotto le macerie vengono trovati cadaveri, che sono il frutto purtroppo dei bombardamenti di Israele, bombardamenti che non si sono mai fermati, sono in corso anche in questo momento, perché Israele sta cercando di costruire un corridoio, che è un corridoio chiamato di Netzarim, che ha l'obiettivo di, loro dicono, facilitare la costruzione di un pontile che poi permetta via mare di far entrare gli aiuti a Gaza.
Quindi diciamo, questa è un po' una strada nuova per Israele, no?
Esatto, sì, diciamo che l'America si è offerta di costruire questo ponte, ha mandato le navi, sta mandando i militari. Secondo Hamas invece questo corridoio non sarà altro che propedeutico alla stabilizzazione della presenza di Israele nella striscia di Gaza, per evitare il rientro dei palestinesi. un altro fattore, un altro elemento scatenante che si sta cercando di distruggere quanto più possibile sulla striscia di Gaza per poi cominciare l'attacco a Rafah che si prevede arrivi entro maggio.
Tu ci credi che arriva entro maggio, Graziella, dalle vostre fonti?
Diciamo assolutamente sì, perché i bombardamenti che stanno facendo in questi giorni, tra ieri e oggi ne sono stati fatti 5 contro Rafah, servono a destabilizzare, a spaventare la popolazione, a farla andare via per poi partire con un attacco di terra. C'è stato già un avvicendamento di 2 brigate che quando rientreranno saranno pronte per partire sulla striscia di Gaza. Tieni conto che in questo momento leggevo le notizie prima di collegarmi online. È stata colpita Haifa, è stata colpita la brigata.
Ti ho letto anch'io, colpita Golani, Haifa, sì.
E la brigata Golani, perché Israele stamattina ha anche bombardato il sud del Libano, come ormai succede quotidianamente, e è stato ucciso un altro leader di Hamas. Naturalmente questo è tutto un provocare risposte a catene. Però diciamo cos'è che ci deve preoccupare? Innanzitutto che sono le fonti americane stesse che dicono che per sconfiggere Hamas andando avanti di questo passo ci vorranno anni. Ora bisogna
vedere. Non è una buona notizia questa, no. Perché questo significa che tutto si prolunga. Anche perché, come dicevo anche l'altra volta, Biden ha i suoi problemi, no? Con quella componente filo-palestinese che comunque è lì, che lo preme, insomma, non per solo, le elezioni, per il suo rinnovo, e quindi ha un pochino i piedi in due staffe in questo senso, anche se ovviamente è spudoratamente contro Israele formalmente e anche sostanzialmente.
No, diciamo che l'altro problema americano è il deficit. Loro hanno un deficit importante, è vero che l'America quando ha problemi stampa moneta, però questo comincia a causare dei problemi perché gli ultimi finanziamenti che sono stati stanziati per quanto riguarda l'Ucraina sono finanziamenti a prestito e per quanto riguarda Israele sono l'invio di armi, ma questi soldi da qualche parte devono essere reperiti. Quindi diciamo che c'è questa componente. Poi ci sono questi nuovi attori mondiali che stanno emergendo, no? Abbiamo visto che per esempio l'India numericamente ha superato la Cina ed è un paese che si sta armando, sta cercando alleanze. La Cina, non c'è bisogno che parliamo della Cina, e l'Iran abbiamo visto quello che ha fatto recentemente.
L'Iran abbiamo visto quello che ha fatto. Tu ci accennavi la volta scorsa che adesso tutti i riflettori sono, l'abbiamo detto anche su The Economist TV in una pillola di GeoTweet a tua cura, tutti i riflettori sono puntati sulla Turchia, dove ci sono i mediatori e andranno a breve. Quindi la Turchia diventa un punto cruciale. Spiegaci un po', spiegaci meglio.
Sì, diciamo che sabato il leader di Hamas ha incontrato il leader di Erdogan e questo ha suscitato l'ira di Israele, che per voce del ministro degli esteri ha detto alla Turchia: sei sicuro di voler mettere in discussione i nostri rapporti in funzione di Hamas? Peraltro Hamas ha minacciato tra i mediatori il Qatar di voler lasciare la sede principale in Qatar. Oggi il ministro per gli esteri del Qatar ha detto: finché noi saremo mediatori non vedo perché Hamas se ne debba andare. E la Turchia è un nuovo player, ad esempio ha registrato da poco un contratto multimilionario di vendita di armi alla Malesia, venderà armi all'Ucraina e si propone come mediatore tra Israele e Hamas, avendo questa posizione scomoda che dà le armi a Israele e però dice di essere con la Palestina.
Mediatori che ci piacciono o non piaccia, come ci dicevamo la volta scorsa, sono Egitto, Qatar e Francia, i grandi mediatori, i grandi sherpa del momento.
Sì, anche se è tutto bloccato perché Netanyahu dice che assolutamente Hamas non è ragionevole e Hamas dice che Netanyahu blocca tutte le circostanze, le opportunità, e ha anche proprio ieri detto che anche gli Stati Uniti d'America che appoggiano Netanyahu in questo modo così, diciamo, a spada tratta, stanno commettendo un grande errore perché di fatto Hamas vorrebbe raggiungere un compromesso, ma che di fatto in questo momento purtroppo dobbiamo dirlo non c'è e non se ne vedono i natali.
Non se ne vedono i natali. Poi c'è Israele che lancia un allarme che ha spaventato un po' tutti in Italia, che dice: fermate l'Iran perché può colpire anche città del mondo come Roma. È stato fatto per la prima volta il nome di Roma. Ovviamente questo che cosa ci dice, che cosa significa? Traducici un po'.
Ma innanzitutto sono abbastanza scioccata dalle iniziative del ministro per la difesa israeliana che ha deciso di fare questo post col Colosseo colpito.
Ecco, secondo te perché un calamitare le attenzioni verso l'Italia, un alert, un innescare una sorta di paura, oppure c'è davvero questo, questo pericolo? Perché ricordiamo che c'è stato anche l'alert la scorsa settimana sui lupi grigi, no? Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, l'abbiamo detto questo.
Sì, diciamo che per quanto si possa parlare male o meno di un paese, per quanto si possa essere preoccupati, perché non vedo perché preoccupati dell'Iran e non della Repubblica Nordcoreana, per esempio, no? Che mi sembra che in quanto a lucidità siamo lì. E l'Iran è un paese che vive anche di cose che l'Europa gli dà. Perché dovrebbe attaccare l'Europa, che alla fine è, vuoi o non vuoi, uno dei maggiori partner economici? Pensate solo alle relazioni di scambio di studenti tra l'Iran e l'Italia, si contano proprio a migliaia. Diciamo che Israele, nel momento in cui ha lanciato questo allarme, era da poco passato l'attacco, diciamo, aereo, missilistico di droni, che peraltro a detta degli stessi media israeliani è stato molto più potente di quello che si aspettavano, e dall'altro ancora non c'era stato il via libera dei finanziamenti americani. Quindi io credo che questa forte dichiarazione del ministro sia servita per catalizzare, diciamo,
la nostra attenzione, che però è molto alta, perché non c'è alcun dubbio che l'Italia è schieratissima al fianco di Israele, e ci mancherebbe. Quindi, diciamo, è un modo per attrarre ancora di più, dici tu.
Sì, e poi diciamo che oggi stesso, ad esempio, il ministro per gli esteri iraniano ha detto che l'Europa deve, non si deve piegare sulle posizioni di Washington, e invece dovrebbe ragionare di più, invece di proporre nuove sanzioni. Perché? Perché l'Iran di fatto con l'Italia ha sempre lavorato, ha sempre
commerciato. Sempre avuto rapporti. E adesso ti interrompo, c'è un Raisi, che sappiamo, alza la voce, dice non rimarrebbe qualcosa di Israele in caso di attacco, quindi innescare la paura dall'altra parte, no? Ebrahim Raisi, presidente iraniano, lo ha detto durante un intervento all'Università di Lahore.
In Pakistan, ovviamente, perché ci sono queste nuove alleanze che stanno nascendo, no? Quello che dico sempre io, BRICS versus NATO, che è improprio, perché poi anche nei paesi BRICS stanno cercando di creare un sistema di sicurezza di tutti i paesi.
Sentiamole un po' queste nuove alleanze, vediamo un po'.
Sì, diciamo che abbiamo, da un lato abbiamo la Cina, la Russia, il Sudafrica, l'Iran e il Brasile, con tutta una serie di paesi che sono sia asiatici che sudamericani che vogliono entrare in contatto con loro. E dall'altra parte abbiamo i paesi NATO. Questo è uno scontro che c'è, e l'Iran chiaramente minaccia Israele, ma tenete conto che negli anni '80 Israele e l'Iran si sono fatti una serie di favori, cioè è una distinzione molto sottile. Una grande differenza tra gli anni '90-2000 ed ora c'è. Che cosa è successo? Che l'Iran ha saputo costruire alle spalle anche dello stesso Israele, l'abbiamo visto il 7 ottobre, la cosiddetta resistenza islamica. Che cos'è? È un gruppo formato da diverse milizie che abitano, dico io, in diversi paesi, quindi Iraq, Siria e Libano, che sono pronte a unirsi all'Iran in caso, e aggiungerei gli Houthi, quindi lo Yemen, nel caso in cui Israele alza la voce, ma poi Israele dalla sua c'ha gli Stati Uniti e così via. È tutto, come devo dire, una sorta di bilancia che ogni tanto pende da un lato. Se pensiamo, per esempio, passando al Mar Rosso, la questione Houthi,
ecco, i famosi Houthi, che siamo stati un po' i primi qui a dirlo, no? Gli Houthi pensavano erano un piccolo gruppetto, invece gli Houthi sono belli che potenti, no? L'abbiamo detto molte volte.
Perché? Perché anche loro hanno avuto il loro bel addestramento dall'Iran, che ha una storia militare.
Sono stati addestrati, quindi sanno quello che devono fare.
Hanno le armi, e ad esempio una fregata tedesca ha lasciato il Mar Rosso dopo i danesi e dopo i francesi, perché hanno detto non ci aspettavamo questo genere di tensioni. Quindi l'Iran, in un certo senso, grazie ai suoi alleati, tiene il Mar Rosso sotto scacco. Israele impegnato in una guerra o guerriglia, chiamatela come volete, e da lì non se ne esce al momento. Quindi ben vengano i grandi mediatori per cercare di riportare nella regione un equilibrio. Qual è il problema? Che l'Iran non vuole che si portino avanti gli accordi di Abramo.
Di Abramo. E quello perché è il nodo principale.
Perché quindi, gli accordi di Abramo...
L'Iran si mette di traverso sugli accordi di Abramo, finisce tutto, Graziella, perché quelli sono il principio fondante di tutto, no?
Sì, perché gli accordi di Abramo avrebbero portato l'Iran ad avvicinarsi a paesi arabi che sono in concorrenza o amici dell'Iran, e quindi di fatto avrebbero non solo spazzato via la Palestina, perché non ce ne sarebbe stato, tra virgolette, più bisogno, ma avrebbero ridotto anche la visibilità, il potere dell'Iran, che invece in questo momento, grazie alla Russia, ai nuovi corridoi economici verso l'Asia, riprendono e rifioriscono. E quindi chiaramente bisogna trovare una mediazione in questo senso. Chi ha il diritto di esistere, chi no, non spetta a noi deciderlo, però il lavoro della mediazione e del dialogo è proprio questo.
Ecco, e l'ONU chiede inchiesta sulle fosse comuni scoperte a Gaza. C'è questa ultima notizia, si scava a Khan Yunis per disseppellire almeno 300 corpi ritrovati. La Reuters dice che l'Iran ha avviato una nuova ondata di repressione per il velo. Altro capitolo, la repressione per il velo. Udite, udite, che cosa dobbiamo sentire? I media: Israele prepara l'invasione di Rafah, l'abbiamo detto, il Qatar: non porremo fine a presenza di Hamas a Doha. Ecco tutte le notizie. E intanto si continua a morire e continua la più grande strage umanitaria, la più grande strage di bambini, a cui nessuno riesce a porre fine. L'Europa che fa?
L'Europa sta a vedere, anche perché...
L'Europa sta alle prese con le elezioni europee.
Ma no, diciamo che, come abbiamo spiegato l'ultima volta, nei paesi europei non c'è una unanimità di consenso. Per esempio la Spagna è pro-Palestina, l'Italia è pro-Israele, e quindi già qui non c'è un'alleanza, una comunione di intenti. Tutti
dovrebbe essere pro-pace, diciamo, no? Quindi i mediatori dovrebbero arrivare a questo, perché il pro-pace conviene a tutti, e non è un qualunquismo dirlo, conviene soprattutto all'economia dei tanti paesi che sono seduti lì.
Esatto,
e ti interrompo perché doveva essere con noi, lo avevo appena, insomma, l'ho detto all'inizio della puntata, era anche Locandina, il presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, Alberto Gusmeroli, con grande piacere, però mi ha messaggiato poco fa e mi ha detto che è in volo, per cui il collegamento ovviamente non era possibile, ha avuto un ritardo l'aereo, quindi noi lo aspettiamo per la prossima volta. Dovevamo parlare con lui sempre di economia reale, sempre di pop economia, di vita vera, di problemi di tutti, e cioè dell'Enel Energia, cioè c'è un aumento spropositato di luce e gas, quindi Osso Utenti, il Coda, quando sono col piede di guerra. E poi c'è questa operazione, diciamo così, chiarezza, come l'hanno chiamata, come l'ha chiamata Gusmeroli, anche sulle bollette, perché c'è un gran caos, come tu sai, sulle bollette. Però ne parliamo la prossima volta, con gli orari senza volo, con il volo. Allora, siamo quasi alla fine, siamo arrivati, anche perché ho preso un po' di tempo in più dalla prima parte. Dimmi, vuoi dirmi qualcosa?
Sì, visto che abbiamo parlato dell'Iran e della questione del velo. Allora, ci tenevo a sottolineare, visto che tutte le testate italiane continuano a parlare di questa repressione, di questa nuova ondata del 13 aprile, ecco, diciamo che è una mezza verità, nel senso che dalla morte di Mahsa Amini, che ricordiamo che l'Iran ha iniziato questa repressione esattamente come la Turchia nei confronti dei curdi. Mahsa Amini appartiene all'etnia curda. Ci sono due partiti iraniani che sono stati messi al bando, accusati di terrorismo, che sono il Komala e il MEC. Una grande rappresentanza del MEC si trova in Albania, per chiarire un po' la situazione, e di fatto non è mai finita. Ora, in Iran, nel periodo di aprile di quest'anno, si celebrava il Capodanno iraniane in base alle loro festività, e il 13 aprile era il penultimo giorno, il 14 aprile era l'ultimo, quindi questa nuova ondata in realtà era semplicemente per dire alle donne di rispettare nei giorni delle feste quello che dice la legge. E questa repressione, io ho parlato anche con delle donne iraniane.
Cosa ti hanno detto?
Allora, le donne iraniane non...
Velocissima, abbiamo un minuto
sì,
soltanto.
Mi hanno detto questo, che mentre per loro non portare il velo comporta alla fine che si paga una multa e si continua a circolare, per quanto riguarda il popolo curdo la vessazione è più forte. Questo non vuol dire che le donne non curde non manifestino, manifestano tutte le donne, e che questo è un problema molto sentito nelle città e non nelle aree rurali. Perché nelle aree rurali prevale l'economia reale, cioè io devo mettere un piatto sulla tavola e devo dare da mangiare ai miei figli. Quindi naturalmente ogni problema va vissuto nella sua interezza e nella sua completezza. Naturalmente quello che fa la polizia è per noi occidentali uno scandalo, per l'Iran è una violazione delle leggi precostituite, ora bisogna dare alle donne il tempo di far crescere questo paese. Quindi,
tu mi stai dicendo che ci sono varie culture molto radicate, il problema è molto più complesso, le etnie sono tante, quindi bisogna prima di, diciamo così, bandire, valutare, bisogna capire le situazioni.
Esatto, senza per questo dire che questa è una cosa giusta o
giusta
non
o sbagliata. Ho capito esatto. il tuo ragionamento, che non è un punto di vista, ma un ragionamento proprio, ecco, diciamo abbastanza complesso. Il tema della puntata, abbiamo cominciato con la canzone La Verità, pensa un po', di Vasco Rossi, quindi sulle mezze verità io mi fermo, magari approfondiamo perché mi interessa molto la questione del velo, la donna cosiddetta negata e tutti i soprusi che anche molte di queste donne, quasi la totalità, devono poi sopportare, no? Specialmente quelle che poi vengono qui da noi in Occidente, che si vestono, si comportano, studiano l'occidentale, che poi invece sono non vessate, ma sono oggetto di soprusi, lo abbiamo detto.
Sì,
no?
Quindi, diciamo che le donne iraniane che vanno via dall'Iran fanno una scelta precisa, che naturalmente è contestata dal governo, e chiaramente una volta che sei fuori vivi un'altra vita e quindi non puoi più rientrare in quel contesto e in quella
direzione. Sì, però molte di queste sono anche perseguitate, eh? E poi succedono le cose che abbiamo visto, ecco.
Ci sono avvocati che sono in carcere da 10, quello che volevo dire è che non è tanto la questione del velo, è una questione che è un paese che è in crescita e quindi questo comporta tutta una serie di tempi.
Per registrare i cambiamenti anche per loro.
Sì, attivisti in carcere in Iran ci sono maschi e femmine, avvocati, persone che tutelano i minori, cioè tantissime.
Sulla mezza verità ci fermiamo, perché noi vogliamo sempre sapere di più, quindi vogliamo arrivare alla verità assoluta, pensa un po' a quanto alla tensione, no? Ideale, quella proprio hegeliana, noi vogliamo sapere tutto, di tutto, non verità precostituite, ma cerchiamo, sto scherzando ovviamente, di capire sempre meglio e di più. Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ci vediamo presto e ringrazio tutte le amiche e gli amici di Radio Libertà e di Pop Economia con un Rumore, ascoltatrici e ascoltatori. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao.
Alla prossima, ciao.
Avete ascoltato Pop Economia. Santi.